Abbiamo con noi l'artista Negri, che salutiamo e che ha allestito, portato varie sue opere, e Marina Moiana, che è la persona, il critico che ce lo ha portato, ce lo presenta questa sera e ci aiuterà un po' nel dialogo. Marina Moiana è una storica dell'arte antica e cronista di arte contemporanea, collabora a Sole 24 Ore e diciamo gira molto, guarda molto e anche scrive in relazione a persone, a lavori che incontra. Da questo punto di vista è una conoscenza giovane, come l'età di Matteo. La storia viene da Milano, anche lui continuiamo con un incontro legato a Brera, dove lui si è laureato, come dicono, all'Accademia di Brera, e quindi è una storia iniziata dalla nostra città, dagli incontri che qui accadono. Qui abbiamo le opere che stanno determinando il suo momento attuale di ricerca e di realizzazione, ma lasciamo subito, come un po' lo stile, il metodo di questi momenti, la parola e anche la visione di alcune opere del passato o altre contemporanee del suo lavoro al Matteo Negri, e poi Marina Moiana ci introdurrà anche al perché lo ha voluto far conoscere a noi, e anche per aprire un dialogo con voi, che spero che siate decisi, liberi ed efficaci. Lascio la parola a te.
Vi spiego perché parla prima Matteo stasera, perché abbiamo deciso di seguire un po' quello che succede nella vita. Prima uno incontra un artista o vede un'opera, poi comincia a chiedersi ma chi è, ma cosa ha fatto, e allora arriva il giudizio critico. Io non voglio aggredirvi con le mie parole o la mia interpretazione, ma vorrei che stasera fosse un po' un cammino insieme e io do qualcosa che ho capito a voi e voi magari mi arricchite con altre osservazioni, arricchite anche Matteo. Prego. Allora, diciamo due paroline su quando è nato. È nato il giorno dopo la vittoria dei mondiali del 1982 e quindi ha sentito i petardi, gli scoppi, la guerra, il combattimento, la gioia. È una personalità esplosiva. E se uno crede a Lombroso e ai tipi umani, io in lui vedo Rodin. Poi io sono un po' visionaria, ma questa è un po' la premessa. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Ci siamo già presentati più o meno. Allora, cercherò di fare un breve excursus, anche se appunto per la tempistica, per gli anni che sono passati da quando ho iniziato a fare le sculture ad oggi è veramente breve. Ho frequentato l'Accademia di Brera e mi sono lavorato in scultura 2 anni fa. Ho conosciuto Marina Moiana alla fine del secondo anno di Accademia, e dove diciamo, durante gli studi ho iniziato a staccarmi dalla ricerca più classica, quindi diciamo, dalla copia dal vero, dai ritratti fatti un po' alla Medardo Rosso, per esempio. E quando l'ho conosciuta stavo studiando dei motori, dei meccanismi, dei motori recuperati in discarica, che rifacevo con le tecniche più classiche della scultura in terracotta, in pietra di Vicenza, in legno, quindi materiali antichi, materiali anche duri. E poi diciamo, cioè, quello che mi ha sempre attratto di questi meccanismi era che da un lato erano abbandonati, quindi erano oggetti che erano lasciati a decomporre nel tempo, quindi erano degli oggetti che erano stati usati e scartati, quindi avevano compiuto il loro ciclo vitale, e quindi già approcciarsi a delle cose che potenzialmente avevano finito di vivere concettualmente mi esaltava abbastanza. Il fatto che la ripresa che avveniva di questi oggetti era poi una ripresa materiale, cioè una ripresa concreta, io li rifacevo proprio strutturalmente, quindi da zero, li plasmavo, li intagliavo, e questa diciamo, rinascita di questi oggetti era già un piccolo scarto che iniziava a incuriosirmi, cioè un oggetto che riprendeva vita, riprendeva vita. Diciamo, l'opera che volevo farvi vedere, sì, spostiamo un pelino, che era diciamo una forse un pelo un po' più compiuta, è questa. Aspetta, si vede? Spegni le luci un attimo. che era una grossa installazione che ho realizzato per una mostra con la Marina Moiana all'Arengario di Milano, che si chiama Johnny il Polipo e Frankie la Gru. Sostanzialmente erano due benne meccaniche, quindi diciamo due bracci meccanici che si usano per demolire e per raccogliere i detriti della demolizione. Johnny il Polipo perché il polipo è così chiamato anche diciamo in termini più tecnici, perché ha proprio questa specie di polipo, una forma quasi quasi animale, no? Come fosse proprio un polipo con le varie tentacoli che si muove. Mentre invece Frankie la Gru, che in questo caso è la parte sotto, provo ad andare avanti con le foto. No, questa qua, ecco qua si vede tutta. Vedete, Johnny il Polipo era tutta intera una benna di, questo qua è un telo in PVC rosso, una specie di vasca piena d'acqua, di 4 metri e mezzo per 4 metri e mezzo. E quindi una sorta di ideale ring dove questo combattimento tra questi due meccanismi lasciati nel tempo a deteriorare, in realtà si affrontano di nuovo anche un po', diciamo, come si può dire, anche un po' inventata come storia, no? Però l'idea che la scultura, quindi queste forme, in realtà nella loro storia avessero preso una vitalità tale che non potessero morire, no? Non potessero mai, e quindi si devono combattere, cioè distruggono la realtà, però cioè, tutto, boh, mi intrigava molto questa cosa. E poi diciamo, provo a vedere l'altra anche, magari si vede. Boh, vabbè, comunque qua. Questa grossa installazione, che era una cosa un po' epica, no? Era volutamente epica, no? Quello in rosso, quindi come se fosse una storia, aveva come piccolo gadget, no? Che mi ero inventato, perché diciamo, un'installazione di 4 metri e mezzo è difficile mettere in casa nei salotti che abbiamo, no? E allora poi con l'acqua e tutto diventava un po' difficile. Allora ho realizzato dei piccoli oggetti che numerati, una serie numerata di piccole sculture di, no, non si vedo. Vabbè, comunque di questa grande macchinaria, sono queste qua.
Esatto. Un po' con lo stesso criterio.
Esatto, sì, cioè. Sì, diciamo che con questa mostra ho iniziato questa idea di fare delle sculture magari grandi, anche enormi, però di poter sempre lasciare un piccolo gadget, quindi un piccolo oggetto ad un prezzo naturalmente inferiore, che però fosse più abbordabile, fosse più immediato. Poi si è evoluta, diciamo, l'idea delle mine sostanzialmente nasce, aspetta, come andare avanti l'immagine? In occasione, diciamo, queste mine di terracotta vengono in occasione di una mostra che devo fare a Sassuolo, e io avevo già lavorato un po' con le mine, cioè con queste forme, queste grosse anfore che mi hanno sempre incuriosito, perché c'era questa mostra a Sassuolo, quindi il paese della terracotta, della ceramica, quindi insomma, di un sapore antico, no? della scultura, che è un sapore caldo. E allora c'erano queste mine che mi piacevano perché erano delle sfere, quindi delle forme che nella scultura sono sempre esistite, sono sempre state lavorate, quindi sempre state studiate, che però erano non docili, non perfette, quindi non levigate, ma avevano delle, ti respingevano anche come forme, no? Avevano degli spunzoni, se le tocchi possono esplodere, e poi avevano tutta una lavorazione che è antica, per cui in realtà un oggetto che potrebbe essere modernissimo in un periodo come il nostro, quindi la mina, quindi l'idea della violenza, del combattimento, dell'esplosione, della potenziale crisi, no? Del tempo, no? Invece diventava un oggetto lavorato a mano, quindi plasmato ancora, tutto da perfezionare, no? E niente, questo è, si capisce, no? Io sto andando a ruota, sto andando avanti, se ci sono mi fermo, domande mi fermo. L'idea della ceramica è, se mi fa vedere, sì.
Torniamo indietro un attimo. Quando io ho conosciuto Matteo sono andata a vedere le cose che faceva in studio e usava già la terracotta, però scolpiva anche il legno e il marmo, e come ha accennato lui prima aveva scelto come argomento del suo lavoro, del suo esercizio, dei motori che trovava nelle discariche, e nel suo studio li aveva montati su dei pezzi di ferro, sembravano proprio delle installazioni di cose che erano morte, decontestualizzate, ma che in questa visione d'artista trovavano una nuova vita. E allora su quello gli ho detto: guarda, questa cosa mi interessa, vai avanti, ci vedo qualcosa, perché io cerco nell'arte una sorta di scintilla che scatta, come quando noi incrociamo tante facce di persone e una ci colpisce, Perché? Questa è la grande domanda. Che cos'è che c'è nell'arte? C'è una tensione, qualcosa di impalpabile, di spirituale, un frammento di verità, di bellezza? Poi qui possiamo aprire tanti capitoli, però la prima cosa è proprio un incontro e un impatto fisico che ti muove anche istintivamente. E poi da Matteo non mi sarei immaginata il percorso, perché dopo i rottami e gli oggetti di discarica è arrivata la gru, e la gru ci può ancora stare, è sempre nell'ambito un po' del gioco della meccanica. Poi a Matteo piace molto guidare i motori, quindi è tutto un mondo che c'entra con la sua esperienza. E invece mi sono detta le mine subacquee, ma da dove l'hai tirata fuori questa immagine? Raccontaci un po', così capiamo anche il tuo processo creativo.
Bueno, a livello formale, una volta stavo facendo uno stampo in gesso di un motore, di una scultura, ed era una forma appunto che è sempre abbondante, no? la forma di gesso, per cui è sempre più grande dell'oggetto che c'è all'interno, ed ha sempre forme molto sferiche, tondeggianti, è pieno di ferro, di ferraglie che uscivano, e sembrava proprio una grossa palla con degli spunzoni di ferro che uscivano, no? E poi il ferro si arrugginisce col gesso, per cui aveva tutta una sua storia già questa forma. Allora ho detto, però vedi com'è interessante questa. Ho visto poi delle immagini di queste mine su internet per un gioco interattivo, così, una roba. Le ho trovate fantastiche come cose. Poi mi è sempre piaciuto nella scultura quegli artisti che hanno affrontato questo tema della sfera, perché in ogni suo punto si guarda verso il centro, per cui c'è tutta un'idea del vaso, no? Cioè, nella storia dell'arte il vaso è sempre da che esistiamo, esistono i vasi, cioè per contenere.
Poi purtroppo abbiamo avuto un problema con la tecnologia e alcune immagini di suoi lavori non riusciamo a farvele vedere, ma se qualcuno è venuto al MiArt del 2005, avevamo fatto uno stand con il Comune di Milano che si chiamava Contatto, giovane scultura a Milano, e Matteo aveva proposto la prima versione delle mine, la mamma delle grandi mine, che era in resina. E obiettivamente era un lavoro molto più duro e forse meno felice alla fine, però importante per arrivare alle opere che vedete qui stasera. Quindi anche nel lavoro di un artista ci sono dei passaggi obbligati, poi non è che bisogna tenere tutto e nemmeno buttare via tutto, ma poi riflettendo dopo vedi che ci voleva la resina per arrivare alla ceramica.
Stai guidando giustamente su una... No, è vero. È verissimo, perché la scoperta della terracotta è anche una scoperta da un lato proprio tecnico, ma da un altro lato anche molto formale, perché la terracotta ha questa caratteristica che io trovo fantastica, e non ho trovato altri materiali così ancora adesso nel lavoro, che a un certo punto io faccio un lavoro molto fatto di segni, quindi di incisioni, di tagli, di aperture, quindi sono molto aggressivo nei confronti della materia. Il bello della terracotta è che ogni segno che si fa rimane, appena viene cotto rimane per sempre, però un segno che è fresco è come quasi dipingere, se, volendo, come idea, come disegnare. Il passaggio successivo della ceramica è perché la ceramica copre, diciamo, tutta la forma con uno strato di vetro, e la rende ricchissima, la rende lucente, la rende un materiale molto più alto della terracotta semplice rossa, senza nulla togliere la terracotta, però questa scoperta dei colori, delle smaltature del vetro, quindi e poi tutti i segni che io faccio vengono omogeneizzati dal vetro, e poi riemergono, perché quando la luce si infrange sul vetro, sul segno del vetro, diventa bianco quasi sempre. Per cui insomma il vetro non è solo smalto, un segno fatto nella terra, quando viene smaltato, se sotto io uso una terra bianca, appena il segno viene inciso, quando viene smaltato, appena la luce rimbalza sopra diventa bianco. Sono scoperte tecniche, cioè a me piace proprio quello che faccio, perché è proprio un lavoro materiale, sono scoperte che avvengono lavorando, quindi lavorando con gli oggetti, lavorando con le terre, tutto quanto.
Ecco, infatti a mio giudizio il lavoro di Matteo merita anche per questa ricerca formale, che è un po' il suo segno di adesso, ma anche come fa a parlare la materia, e a me, che magari sono distratta, questo tipo di aspetto della vita non lo colgo, attraverso il lavoro di Matteo mi accorgo com'è bella la terracotta smaltata. Quindi io poi chiedo a un artista di fare delle opere che rendono il mondo più bello, cioè senza il loro lavoro il mondo sarebbe un po' meno bello. Adesso, con le debite proporzioni, è un po' quello che diceva il Papa Wojtyła quando ha scritto il trittico per la Sistina di Michelangelo, ha detto: sembrava quasi che Dio avesse bisogno di Michelangelo per chiudere con questa cosa meravigliosa. Quindi per me oggi il compito dell'artista è molto importante, e io nei giovani che incontro cerco anche questo sguardo e la loro forza di creare un mondo dal quale non vengano esclusi in modo anche molto presuntuoso, come purtroppo vedo in giro oggi, quello che sono lo stupore, la meraviglia, la visione, la magia, tutte cose che vengono oggi considerate un po' ingenue o un po' così avulse dalla realtà. Invece a me cos'è che interessa? Cioè io vengo presa, mi interessa qualcosa che è, che c'entra col mistero più profondo, non solo con l'aspetto bello, è bello, ma anche perché è bello, perché mi continua a richiamare. Ecco, invece tu cos'è che cerchi quando crei? Cosa...
Mi lascio sempre... interrogare dalle novità che trovo quando lavoro. Cioè, mi è piaciuto passare dalla terracotta alla ceramica, mi è piaciuto passare dai motori alle mine, mi piace che il lavoro si evolva mentre io evolvo le mie conoscenze delle cose. Cioè, per cui sono passato dalle mine tutte perfette, quindi tutte magari come quella là in fondo arancione, quindi un po' più chiuse, diciamo, più compatte, più finite, più, se vogliamo dire, in leccate, come... poi sono arrivato casualmente se ne sono rotte alcune. Succede con la terra quando si lavora che essendo molto naturale, quindi sentendo la differenza tra il caldo e il freddo già solo tra il giorno e la notte, per dire, se non viene coperta si può spaccare, si può crepare, e facendo utilizzando queste rotture non come qualcosa di negativo ma come qualcosa di positivo, ho iniziato a lavorare all'interno delle sfere, quindi all'interno di queste cavità, no? Di questi vasi vuoti, e costruendo all'inizio quello che potevo presumere fosse un interno di una mina esplosa, no? E poi dopo mi sono accorto che era quasi più interessante che il dialogo tra l'interno e l'esterno. Quindi c'è, cioè, la scultura di solito, solitamente si ragiona sull'esterno e poi si ragiona sull'interno. Io invece, per il modo in cui lavoro, sono costretto a lavorare quasi prima all'interno che all'esterno, per cui è tutto un processo inverso, che però mi permette di usare queste mine in realtà come delle cose astratte. Cioè posso, ad esempio, mi incuriosisce la possibilità di costruire delle architetture che potrebbero essere delle città all'interno delle mine. Cioè le letture sono miriadi, come tu dici. Cioè, a me incuriosisce queste possibilità che continuano a venire fuori nel lavoro proprio. Sì. Vai avanti. Sì, beh, questa qua sono le foto dell'ultima mostra che ho realizzato, l'ultima personale realizzata a Sassuolo, vicino a Reggio Emilia, da Novi. E vabbè, queste qua sono altre mine come queste che vedete. Questa qua è un'installazione di 15 mine disposte su due tavoli da biliardo veri, perché c'è... purtroppo, non vedendo le altre foto, non vi posso far capire il percorso, però diciamo queste mine tutte colorate, no? Che hanno dentro un po' i colori pop, quindi dei colori molto accesi, molto giocosi, no? hanno la semplicità di una palla, quindi la facilità di realizzazione quasi di un oggetto da bambini, diciamo. Però con questi colori, cioè sottendendo l'idea che la mina è pericolosa e tutto quanto, però diventano quasi delle cose da bambini, i colori sono pop, quindi sono quasi giocosi, messe su un tavolo da biliardo che le rende quasi come fosse un piano verde, quindi un piano omogeneo, crea un contrasto che mi sembra molto forte. Adesso poi, se fai vedere anche l'altra. Esatto, da qua si vede. Quindi anche l'idea mi piace anche molto l'idea di ricreare delle installazioni dove... Cioè le mie sculture interagiscono con delle altre situazioni, per cui le sculture interagiscono con il biliardo vero, con le reali luci di una sala da biliardo. E in questo caso quelle mine che sono esposte là in resina, i giochi, no? si capiscono forse di più, no? Come sempre con, per questo, questa idea del gadget, no? Del, forse se vai avanti ti faccio vedere quel lavoro più nuovo invece che purtroppo qua non siamo riusciti a portare. Ecco, diciamo qua. Allora, questi qua sono, l'ultimo lavoro che ho fatto, sono dei vasi criogenici. Sono dei vasi che sono, che si usano per tenere all'interno gli ovociti e gli spermatozoi, per conservare sotto zero, sotto azoto, liquido, gli spermatozoi e gli ovociti. Mi hanno molto colpito perché ho visto un'immagine di questi vasi. Vai avanti anche con me. Ecco, anche da qua, sì. Di questi grossi vasi, che sono, questo qua è alto 1,90, come, più o meno, come, quasi come noi, cioè come una persona. E mi ha fatto molto colpito perché questi vasi tengono praticamente congelate 1 milione di spermatozoi, e quindi c'è questa idea della vita anche un po' in provetta, no? della vita lì bloccata, no? Dentro questi oggetti che non si capisce dove vengano, sembrano quasi delle bocce, non hanno quasi senso, cioè. Però mi ricordavano tantissimo i vasi che io ho studiato, poi, a parte la mia passione per il vaso, per questa forma, ma mi ricordavano molto i vasi che ho visto, che ho sempre studiato, dell'arte greca, dell'arte, cioè un'idea completamente diversa, però, no? La stessa forma, ma l'idea completamente opposta. E allora, vai avanti ancora. Questi qua sono macroscopici, no, è nel, in quelle, ah, ecco, perfetto. E, beh, dopo vi lascio un po' di cataloghi, ci sono qua. Ho questi vasi in dimensioni reali, li ho realizzati sempre in ceramica, e li ho messi all'interno di un acquario. Un acquario dove ci sono diviso in due vasche, dove ci sono dei pesci veri che passano da una vasca all'altra all'interno dell'acqua. Ed è stata un po' una scoperta perché vabbè, l'idea dell'acqua che è un principio primordiale di vita, no? Per cui questi vasi che in realtà vengono abbandonati, cioè vengono ripresi da me come oggetti sconosciuti, perché non so quanti di voi conoscono come sono fatti le forme dei vasi criogenici, però rifatti in ceramica all'interno di una vasca, rotti uno, l'altro invece intero, con i pesci, crea un qualcosa che non so ancora bene descrivere, però secondo me è una cosa molto figa, ecco. Cioè molto bella.
Matteo, mi passi in clandestino, per favore? L'ultimo numero di Clandestino Arte, che è una rivista scritta solo dagli artisti, aveva per tema il viaggio. E allora Matteo mi ha dato un bellissimo testo sul viaggio degli spermatozoi nei vasi criogenici. E vi vorrei leggere la fine, perché poi può essere per noi l'inizio di un dibattito con lui anche su quello che l'arte, il viaggio che l'arte fa fare a noi. Ecco, nel buio dei vasi criogenici. Matteo Negri. Passano uno dopo l'altro i rossi. Sono snelli, muscolosi, loro sempre i primi a muoversi, ad attraversare il buco. È difficile dare un nome ad ognuno di loro, ma alcuni, forse i più curiosi, li riconosco. Si spostano da un vaso all'altro, da una vasca all'altra dell'acquario, senza indugio. Mentre i neri no. I tre pesci neri sono i più lenti. Fanno sorridere quando prendono la rincorsa di fronte alla corrente avversa, quasi fosse una missione da compiere. Probabilmente hanno gli occhi troppo grossi. Poi per ultimi passano. Starei per ore ad osservarli, perché lui si è costruito il suo acquario e poi per ore stava a vedere quando mancava il cibo, se si sporcava il vetro, come interagivano i pesciolini con la sua ceramica. Cioè era una parte di lui che oramai era entrata in modo quasi da anfibio in un'altra dimensione. Timidamente si avvicinano, nuotano attorno alla ceramica, la assaggiano, si riflettono percorrendo la superficie dei suoi fianchi. Qualcuno, eroico, si infila in un pertugio e scompare nel suo oscuro girovagare. Immerso nel buio dei vasi criogenici, immagino colonie di milioni di ovociti e di spermatozoi, possibili generazioni, futuro, presente, forse pensieri difficili in cui ti perdi, mi dicono. L'acqua mi placa ed ecco che rispunta il pesce nascosto. Non si è perso, è sopravvissuto come me. qualche copia in omaggio la lasciamo lì, così potete portarla via. Io direi, possiamo iniziare a fare un po' di conversazione insieme, perché avevamo molte più immagini, no? Non siamo in grado di farvele vedere. Accendiamo le luci e poi giriamo anche intorno alle sculture di Matteo, perché la scultura ha questa forza proprio della tridimensione, che ancora, grazie al cielo, si tocca. Può essere ancora un'esperienza reale e non virtuale. Io in sala conosco un po', vedo artisti, vedo collezionisti. Prego, signora.
Dove lavoro? Sì, è un vecchio cioccolatificio. È una vecchia fabbrica che fabbricava cioccolato. Chiusa negli anni 60, più o meno, e ristrutturata in parte. E io ne ho una piccola, piccolo lembo. Molto luminoso al primo piano con montacarichi e le scale. Diviso a metà, c'è metà studio vero dove si lavora e poi c'è una parte dove invece c'è la libreria dove ci sono tutti i miei preziosi cataloghi. Fuori c'è un sacco di piccioni, esatto.
È già il secondo studio?
No, il primo era grosso 6 metri per 4, 5 metri per 4 e aveva anche, siccome era molto grande, aveva anche un piccolo soppalco dove non potevi star sotto, per cui in realtà erano 4 metri per 3. Basta.
Devo dire che mi piace moltissimo e veramente lo considero una cosa nuova, un'esperienza nuova nell'ambito dell'arte, per quello che si può vedere, e perché esprime, come già emergeva, esprime benissimo una contraddizione che incuriosisce, cioè questa cosa della cosa che ferisce, però allo stesso tempo viene riconsiderata e fatta rinascere in un altro modo, oppure gli elementi così meccanici che invece prendono vita. Sono tutti aspetti che a me hanno colpito immediatamente, perché presuppongono un aspetto di vissuto che taglia via immediatamente quello che può essere una riduzione concettuale dell'arte, ed emerge veramente una vitalità sorprendente. Per cui dico queste cose, ma sinceramente, perché no, la domanda che volevo farti è, siccome magari emergono tanti anche così come in molte opere di tanti artisti, anche degli echi di alcune cose già accennato, quali sono i tuoi maestri, quali considerano i tuoi maestri, sia così per capire anche un po' di più,
e poi anche chi sono i tuoi preferiti.
Maestri veri, diciamo, di scultura, ho avuto sicuramente un grande maestro in accademia, molto severo però molto bravo, che si chiama Paolo Gallerani, che è stato sicuramente un maestro. Poi naturalmente, come succede quando si cresce, appena ho iniziato a fare questi lavori con la ceramica, lui era molto più su altri materiali, altre idee, per cui c'è stata una rottura, però diciamo mi ha aperto sicuramente con l'orizzonte della conoscenza. Io ho studiato tantissimo Medardo Rosso, tantissimo, poi ho fatto un breve periodo dove ero appassionato anche di Giacometti, comunque grandi della scultura italiana, sono sempre stato molto attento sul Novecento. Poi fine dell'ultimo anno d'accademia mi sono appassionato tantissimo a Tony Craig, su cui ho fatto la tesi, che è uno scultore inglese che vive in Germania, che è forse uno dei più grandi scultori, quindi ancora attaccati. Adesso non c'è più una distinzione così netta, però diciamo quelli che sono ancora scultori che mi hanno passato sono Tony Craig e Anish Kapoor, che è un artista indiano di origine ma che è cresciuto e si è formato in Inghilterra, quindi la scuola inglese della scultura mi ha sempre appassionato. Poi quelli i miei preferiti di adesso, quindi che non posso considerare maestri perché sono fortunatamente ancora giovani, ma famosissimi, mi piace moltissimo, ma questo è proprio recente, mi piace Jeff Koons, che ho iniziato a scoprirlo sotto alcune luci e punti di vista che non conoscevo, mi piace tantissimo, e anche Damien East, che comunque ha avuto delle idee, ha sfornato idee geniali negli ultimi 10 anni, sempre inglese.
Senti, adesso hai detto che Gallerani ti ha aperto la, non ho un termine, non mi ricordo, la strada, non ha delle possibilità di conoscenza. Allora, siccome questo termine conoscenza è radiato nel nostro ambito di lavoro, io vorrei che tu, ambito artistico, comunque io trovo che, io dipingo, ma trovo che il termine conoscenza che tu hai usato è una cosa... che non esiste che venga detto e neanche che venga sentito, quindi. Allora vorrei che tu ci dicessi, se puoi, che cosa conosci facendo questo lavoro, che cosa hai conosciuto e se appunto, cioè, o la vita si dà per delle cose grosse oppure appunto uno può passare decenni a fare delle cose, a giocare. Se ce lo puoi dire.
Letizia Fornasieri, pittrice, prima Francesco Tognutti, pittore, hanno fatto gli interventi. Questa è una domanda molto molto profonda e molto difficile, grazie della domanda. Poi però la estendiamo a tutti. Chiunque qui dice che cosa conosce facendo il suo lavoro. Liberamente.
Allora, domanda difficilissima, non so se ti risponderò, Letizia, però ci provo. Cioè, conosce, adesso io mi ricordo anche la genesi della morfologia, insomma, mi ricordo come si chiama, del termine, però sicuramente, come ti ho detto, io passo passo, quindi attraverso il lavoro da scultore, sono arrivato a produrre degli oggetti, dove all'inizio, cioè dove sono, siccome sono arrivato a questi oggetti, sono arrivato sia da un primo... All'inizio sono arrivato a questi oggetti attraverso la passione per il lavoro, quindi la passione per la scultura, quindi per il fare proprio la scultura, quindi per attaccare il materiale, proprio attaccare la pietra, attaccare il legno e cercare di ricostruire degli oggetti. Quindi questo è stato il primo modo per conoscere questi oggetti, per me era proprio fare la scultura, quindi ridisegnarli. C'era una forma di conoscenza, non so se si può dire così, però quello che mi piaceva era che gli oggetti esistono, no? Quindi noi possiamo usarli, posso usare questo oggetto, no? E poi posso abbandonarlo, e nella riscoperta di questo oggetto abbandonato da 10 anni io posso dire, ma che bello che era, quindi può essere vintage, no? Come idea, no? Cioè il vintage che va tantissimo adesso, no? La riscoperta di cose che andavano prima, e... però posso riscoprire degli oggetti attraverso il mio lavoro d'artista, cioè io come artista mi devo porre lo stesso quesito, no? devo intervenire in qualche modo, no? Però era una cosa, cioè, che concettualmente l'ho capita più tardi, cioè che in realtà rifacendo questi oggetti li riscoprivo anche a un livello molto più intellettuale, anche se era manualmente rifare delle cose. E secondo me, poi adesso io non voglio, cioè, perché è difficile per me fare la critica della mia stessa, cioè come tu sai, essendo un artista, però ti posso dire che secondo me io sono molto tranquillo su un fatto che quando io lavoro, no? Sono molto in pace con me stesso, cioè sono molto tranquillo e anche facendo degli oggetti che sono paradossalmente impossibili da capire, cioè comunque difficili perché sono un po', è vero, lui dice che sono aggraziati, no? No? Cioè che sono affascinanti, no? Comunque possono essere affascinanti, però il fatto che li faccio, cioè che li realizzo, che parto comunque da un lavoro materiale, manuale, questa cosa secondo me mi dà il principio base che mi muove a farne ancora, ecco, ad andare avanti col lavoro. E secondo me è quello che tu chiami conoscenza, cioè la conoscenza di un artista della realtà è uno dei modi con cui un artista può conoscere la realtà, sicuramente attraverso il suo lavoro. Non so se...
Vista la tua conoscenza culturale e storica, che esprimi nell'interpretazione, nel commento delle tue opere, volevo sapere quali sono gli interessi di tipo culturale che permangono accanto alla tua attività.
Secondo me è più mirata come cosa. Allora, diciamo, io la mia giornata tipo è la mattina verso le 8 più o meno mi sveglio, 8 e mezza, 8, 7 e mezza, anche dipende. Sto in studio fino a mezzogiorno e mezzo, poi mangio e poi lavoro ancora fino in laboratorio, lavoro ancora fino alle 6, 5 così. Poi dopo diciamo che cerco di visitare quasi tutte le mostre che ci sono a Milano, sia in gallerie che private, che pubbliche, quindi tutte quelle che ci sono del comune, così diciamo. Questo per quanto riguarda strettamente poi il mio lavoro, che comunque è inerente. Per quanto riguarda le letture, non sono purtroppo un grandissimo lettore, però adesso sto leggendo la biografia di De Kooning, che è un grandissimo artista americano che è pochissimo conosciuto da noi, le sue opere non sono praticamente nei musei italiani, ma è forse uno dei più grandi pittori dell'ultimo secolo. E poi non so, leggo il Corriere tutti i giorni. Non lo so, poi vabbè, frequento comunque per mia fortuna persone che hanno una grande cultura, adesso non so, che io ritengo che sono, non so, per esempio, non so, adesso fare i nomi è brutto, però comunque ritengo che sicuramente il frequentare certi personaggi mi aiuti comunque, perché lo spessore della cultura è una cosa che non si può comprare, no? Bisogna solo approfittare di certe persone. Non so se.
Vuole sapere dove lui nutre.
Beh, lei era la mia professoressa di italiano e storia e diritto al liceo. Devo leggere di più.
Volevo anche ringraziare l'osservazione di Francesco Tognuti sul fatto che il lavoro di Matteo non è concettuale, oppure forse lo è, ma non come tanta arte che oggi viene presentata, venduta, propagandata, eccetera. E questo, secondo me, è una cosa che tutti gli artisti visivi e manuali, cioè che fanno un lavoro che poi diventa un oggetto, che però non è un oggetto artigianato e basta, ma ha dentro anche quest'anima che è poi la bellezza dell'opera d'arte, non devono perdere. E io penso che oggi meno un artista si fa, non dico delle domande, perché le domande sono fondamentali a lui come uomo, però nel momento che crea deve lasciare un po' fluire questo dono, questo spirito, questo talento che gli è stato dato, e poi vedere dove va a finire, perché se uno, a mio giudizio, per quello che vedo, le opere più felici di un artista sono quelle fatte, come si dice, in uno stato di grazia, tra virgolette. Non è fare l'arte di regime, cioè ho delle regole, allora mi metto a tavolino, oppure l'altro giorno sono stata invitata a far parte della giuria del premio Vittuone, e avevamo selezionato tra 70 artisti 20 opere, poi ne abbiamo premiate 3. Un artista che nella prima selezione ci aveva convinto, perché aveva portato sia delle installazioni con delle sigarette che dei quadri dipinti, poi in mostra ha portato dei pezzi di carne chiusi nella resina e appesi al muro, che forse a quell'artista di cui non ricordo il nome, che fa le fotografie coi pavimenti fatti con la mortadella, che va per la maggiore, forse sarebbe stato meraviglioso. Ecco, però io ho detto, ma cosa c'entra con tutto quello che ci aveva dato prima? Ci ha veramente spiazzati, infatti non l'abbiamo votata. E lei mi ha detto, no, perché io ho pensato, il premio Vittuone è proposto da una cooperativa sociale che fa case. E che cos'è la casa? La casa è il lavoro è sacrificio è la carne è il macellaio. Ed era un lavoro freddo, fatto con associazioni mentali e che non trasmetteva tutto questo. Allora, anche qui magari in questa occasione, forse la Letizia ci può aiutare, perché la tua domanda, guarda, è bellissima, poi se vuoi rispondo anch'io che cosa conosco facendo il mio lavoro. Beh, io innanzitutto nella semplicità conosco delle belle persone e questo è una grande grazia. Poi conosco me stessa e conosco i talenti, cioè i doni, delle qualità che ho ricevuto e capisco che queste devono essere messe al servizio. Se non altro di artisti che hanno bisogno di una persona che in qualche modo li accompagni per un po', almeno nella fase iniziale, perché io preferisco restare a questa fase di talent scout dove c'è molta libertà e molta libertà veramente non è un mestiere pagato, è una cosa che grazie al cielo io ho uno stipendio che arriva da un'altra parte, quindi questa è una fase che faccio nella libertà reciproca mia di dire sì mi interessi oppure no, non, e quindi e poi non si finisce mai. Infatti. E l'opera che hanno inaugurato ieri non l'ho ancora vista. Devo andare a vederla. Prego.
No, la domanda Matteo sul il rapporto tra i disegni che ha portato qui e le opere dove la mano tocca la materia e come l'hai descritta prima, proprio anche questo gusto del fare. Sono disegni belli, forti, non mi sembrano, diciamo, preparatori immediatamente. Credo che ci sia un gusto anche nel fare su questa materia, cioè sul materiale a fondo, piatto. Poche rapporto c'è, cioè, o cosa se ne fai tanti, insomma, ma non cronachistico, biografico, non devi raccontare cose. E poi un'altra invece sul un po' il tema della memoria, cioè mi ha colpito quando dicevi dei vasi greci o di questa cosa così semplice che esiste da tempo. E però anche di queste apparizioni che sono anche un po' desuete, non so se ci sono più ancora, e forse dentro ci sono anche non dei simboli cercati, ma perché non mi sembra che sia questa attitudine principalmente, no? Che in altri ci può essere, ma non è obbligatorio naturalmente. Come dei segni di cose del passato, di lotta, del passato ma recente o anche futuro, cioè come un eco, la memoria non è solo cose del passato ma è anche una certa profondità del futuro, ecco, è un accompagnamento e una domanda.
Allora, la prima, non c'è un gran rapporto secondo me tra i disegni e le sculture. Cioè io non ho mai avuto un gran rapporto con la pittura perché nessuno forse me l'ha mai fatto apprezzare più di tanto, oppure perché a me non piace più di tanto dipingere. Questi qua non sono proprio dei dipinti, cioè sono dei disegni, cioè sono dei dipinti, dei disegni che ho iniziato a fare su un materiale che usavo come fondi per fare, come questi fondi colorati che vedete sotto le sculture. Ho preso questi fondi e inizio per fare delle sculture, sono dei fogli di cromote, che sono un materiale particolare che si usa in fotografia. Che casualmente quando mi è caduto un goccio di diluente sopra questo foglio si è cancellato di colpo il colore, quindi è venuto fuori il bianco. Poi da lì ho lavorato un po' ed è divertentissimo perché mi diverto, perché con 5-6 segni riesco a costruire un'immagine arrivando al bianco, quindi come io scolpisco, quindi, cioè la scultura, io anche se modello lavoro per togliere, sapete, cioè, c'è questa grande distinzione, no? Tra togliere e l'aggiungere alla scultura. Io cerco, cioè sostanzialmente anche se faccio una cosa pienissima, enorme, poi inizio a svuotarla, quasi a massacrarla, no? Perché non lo so, perché mi viene così, l'ho sempre fatta così. E così questi disegni mi vengono abbastanza freschi, cioè infatti ne faccio magari 10, però me ne vengono 3, 4, 5, non lo so. Cioè è una selezione naturale della mano, è per sciogliere la mano proprio. Magari non so, adesso io ho fatto questo abbinamento che secondo me è più riuscito di quell'altro, perché c'era questa idea di questo oggetto visto dall'alto con dentro delle possibili architetture, no? Così molto semplicemente. E questa è la prima cosa. Poi, la memoria adesso, secondo me, io ho avuto la fortuna di fare una scuola molto buona, per cui ho sempre studiato moltissimo e mi hanno sempre fatto appassionare alla storia dell'arte fin dall'antichità, cioè, per cui magari non sono mai stato un grandissimo studente all'inizio, però certe cose secondo me ritornano, quando poi le ho rifatte in accademia mi sono ritornate utilissime, e per cui un sottofondo, un qualcosa c'era, no? Ed è maturato, e probabilmente anche per la mia, non lo so, adesso è difficilissimo fare l'esame se stessi, però a me queste forme piacciono. E comunque anche quando facevi i motori c'era sempre questa idea di questa geometria quasi, no? Quasi semplicissima, no? Che però diventa poi complessa. Cioè un motore è semplicissimo, no? Per dire, sono dei cilindri, no? Che però se non sono perfetti, no? Salta un proiettile di una pistola, deve essere perfetto al micron, se no esplode dentro nella canna. Sono cose che mi affascinano, non so cosa dirti.
Bello, la differenza secondo me tra un artista e un intellettuale, ed è per questo che io preferisco star con gli artisti, è che loro fanno, come dire, beviamo insieme questo buon vino, non è che ti iniziano a fare la lezione di enogastronomia, il vitigno, il terriccio, due balle così, no, bevi un bel bicchiere di vino, quindi dopo arriva forse la riflessione, poi soprattutto a un giovane che secondo me dovrebbe invece andare a vedere molte più mostre e continuare a lavorare. Adesso io, per poi non andare troppo per le lunghe, in quanto c'è un buffet meraviglioso che ci aspetta, volevo sapere solo da Matteo questo. Io so che tu stai un po' chiudendo il ciclo delle mine, perché ne hai fatte una più bella dell'altra. Effettivamente sei un po' arrivato alla forma impeccabile, e quindi hai sentito che da qui non c'era più niente da scoprire o da conoscere o da cercare, no? E su che direzione stai andando? Ce l'hai già una visione?
Non dovrei dirlo, però no, le mine non è che non ho più voglia di farle, adesso ce ne saranno ancora, sicuramente andrò avanti, però nelle tutte le immagini che non avete visto, e quello che mi piace, che mi è parso la cosa più interessante, è la possibilità di costruire, cioè che comunque faccio degli oggetti che comunque costruisco sempre, cioè c'è sempre l'idea del formare, del dare una forma alle cose, dove in un momento in cui magari non è che è impossibile, però è difficile vedere delle cose costruite, cioè si parla molto più di idee nell'arte, cioè ci sono ancora molto, c'è ancora molto concetto che prende sempre, sempre piede. E allora adesso mi sto inventando delle cose con, diciamo, sulla costruzione, lasciamola sul vago. vabbè, sulla costruzione e la decostruzione, ma non adesso, però è difficile. Lo so, anche delle moto, si può dire, non posso dire. Moto sacrificate, diciamo.
Era una curiosità, hai citato Kunz e Damienhirst alla fine. E perché? Perché comunque vedendo i tuoi lavori un po', anche di quello che non abbiamo visto, del pesciolino dentro l'acquario, un po' ricordavi i primi lavori di Kunellis, anche se quello non era... E comunque anche c'è molto Kapoor, comunque si vede che sono i tuoi maestri. Come mai invece Hirst, gli irriverenti, penso appunto alle varie mucche Formaldeide e Kunz, e poi se ti interessa anche la multidisciplinarietà, penso a Hirst con il lavoro che ha fatto su Beckett e via dicendo.
Giustamente tu dicevi, ci sono, come ti ho detto, Tony Craig e Anish Kapoor, che secondo me lavorano ancora proprio sulla scultura, quindi sull'idea della forma, perché il lavoro dello scultore, diciamo, quello più classico in termini classici, è un lavoro sulla forma, quindi lavorare sulla forma e sulle varie possibilità che la forma ha nello spazio, quindi tutte le varie relazioni che possono nascere. Ti ho detto Jeff Koons e Damien Hirst, perché se si studiano veramente questi artisti, per quanto siano irriverenti, possano sembrare irriverenti e lo siano stati, ci sono delle soluzioni e dei ragionamenti sulla cultura contemporanea che secondo me sono molto forti. Per cui non sto dicendo che io voglio ispirarmi a loro, sto dicendo che voglio prendere in considerazione perché hanno affrontato delle tematiche in una maniera geniale e con una semplicità, diciamo, anche con un'immediatezza che chiunque potrebbe capirne. Basta.
Mi scuso perché io ho perso la prima parte della presentazione, problemi di traffico. Siccome parlavamo prima di forma, a me interessava più di un discorso di rapporto tuo con la dimensione dell'opera, cioè citando Hirst piuttosto che Kunz, bene o male la dimensione delle loro opere è data, secondo me, perché bene o male il loro modo di lavorare sono forme che hanno dimensioni date. Citando degli altri, tipo i fratelli Chapman, per esempio, invece la dimensione, anzi, assume, cambia molto. Dal micro al macro, esatto. Allora, siccome io vedo che tu lavori nella scultura, vabbè, adesso a parte le citazioni dei tuoi maestri, o magari dei riferimenti che io vedo, vabbè, poi la sfera porta a riferimenti quasi obbligatori su alcuni maestri anche italiani, alcuni però, e purtroppo anche facendo un discorso legato al mercato, virgolette, dell'arte che oggi comanda, purtroppo, rispetto anche agli artisti, spesso si fanno delle dimensioni di opere perché c'è un mercato che chiede certe dimensioni. Spesso, per esempio, oggi mi sembra che il mercato vada verso i grandi formati, perché per darsi importanza bisogna fare grandi formati, e vada molto sui piccoli formati perché il mercato poi permette anche di aprire commercialmente a dimensioni minori pezzi con costi minori. Ora, siccome io vedo che la mina in questo caso ha una dimensione data, diciamo così, ma tu poi l'hai elaborata e hai scelto vari formati, mi interesserebbe molto sapere se questo è, adesso chiaramente non puoi rispondere sì perché al mercato, giustamente devo far mercato, come alcuni miei amici artisti ogni tanto mi rispondono, guarda, ho fatto anche delle gouache, oltre agli oli, oltre alle grandi tele, ho fatto delle piccole perché al mercato, ma se c'è invece anche un modo di leggere diverso, e soprattutto anche il rapporto col colore, che se tu hai spiegato precedentemente non ti chiedo di ripetermi chiaramente, se no mi interessava perché il blu piuttosto che il rosso, ecco, anche perché poi si è attratti più da una cosa che da un'altra. Grazie.
Allora, diciamo, per quanto riguarda le dimensioni, all'inizio
Il problema della sfera, cioè è un problema tecnico, cioè realizzare una sfera non è semplice, cioè tornire una sfera in terra non è semplice. Io ho dovuto ingegnarmi per costruire degli stampi, diciamo, interni, quindi come ho detto prima tutto un problema tecnico, per fare la sfera, perché la sfera tornendola a un certo punto si sfonderebbe tecnicamente. Invece c'è un modo che io ho inventato per fare queste forme. Allora, il problema è che farne una grande, quanto è bello, perché a me piace proprio, io ho bisogno della dimensione grande, proprio forse perché sono moderno, come dici tu, cioè sono figlio di questo tempo, per cui vedo le cose grandi, dico posso farlo anch'io e voglio farlo anch'io. Diciamo che poi, piano, non lo sai, prima di tutto è un problema di costo, perché realizzare queste qua grandi è molto costoso, anche se sia in ceramica. E poi è complesso perché è una cioè sono dai 4-5 giorni alla settimana di lavoro, no? Solo per farla cruda, no? Diciamo. Invece nel piccolo si riesce a sperimentare delle forme, perché la dimensione è ridotta, e ad ottenere degli ottimi risultati formali, cioè nel senso si possono fare degli esperimenti sui colori, sulle forme, per cui giustamente c'è errore. Cioè i colori li scelgo durante la lavorazione, perché dipende dalla terra che ho sotto mano, quindi non so, questa qua, quella lì è una terra bianca, è una terracotta bianca, quindi quando il colore è più scuro, siccome è una terra a caldo, quindi viene cotta una volta, poi viene smaltata e viene ricotta, che è una tecnica antica della ceramica. La magia è che nella cottura appunto i segni diventano bianchi, per cui se è una terra bianca cerco di fare dei colori con dei toni più caldi, più scuri. Se invece è una terra scura, come per esempio quella argentata, una terra quasi rossa, no? Sul rosato scuro, quindi non avrebbe nessun senso fare, cioè non si avrebbe quella magia che poi è la ceramica, no? Questo l'ho imparato da Fontana, cioè beh, per dirne uno che sicuramente ha a che fare con cui ho a che fare. Questa qua è bicolore, per esempio, no? Cioè mi piaceva, questa qua è una terra bianca, volevo fare, allora fuori l'ho fatta viola e dentro l'ho fatta una cristallina quasi trasparente azzurra, perché la luce entrando dentro ha più possibilità di rimbalzare con un colore più chiaro rispetto all'esterno. No, poi certamente è chiaro che il mercato, è vero, è importante quello che dice lui, cioè è chiaro, è chiaramente, sai, se cioè, qua c'è il mio gallerista, due galleristi, cioè, è chiaro che si potesse vendere sempre delle cose enormi e saremmo tutti più contenti, però naturalmente vanno in delle case, in delle collezioni che sono quelle delle nostre case, ecco, diciamo.
Cioè, io vorrei lasciarvi con una domanda. Esiste una verità a cui si arriva tramite l'arte? In un certo senso Matteo un po' ci ha risposto anche grazie alla domanda di Letizia, cioè lui ha detto che attraverso il suo fare arte scopre la passione del lavorare, quindi l'uomo si scopre in azione e nella bellezza del lavoro, che grazie al cielo non sono i lavori forzati, quindi è un lavoro che ha un fine che nobilita, cioè è quello di scoprire la realtà fuori, ha detto, il vintage che ho scoperto, e quella dentro, cioè se stesso, la tua forma. E poi hai detto che quando tu lavori sei sereno, cioè scopri quella dimensione a cui forse tutti dovremmo tendere o perlomeno coltivare. E io ringrazio gli artisti perché attraverso la loro arte un po' di questa serenità ce la trasmettono. Bene, se non ci sono altre domande andiamo tutti a festeggiare.